File 13, paragrafo 10, l'esodo della mia famiglia. Frattanto noi ufficiali della zona fummo autorizzati a raggiungere le nostre famiglie. Chiesi soltanto 12 ore di tempo, entro le quali contavo di arrivare e tornare da Castel Daviano, dove erano riuniti tutti i miei familiari. Da qui pensavo di porli in salvo con la mia automobile che si trovava colà. Ma come arrivarvi? Salii a sera su di un camion di fortuna che si dirigeva verso Pordenone, portando con me una bicicletta militare di quelle pieghevoli a gomme piene, e mi feci mettere a terra a Fontana Fredda. Dopo essermi procurato due bidoni di benzina, affrontai con eccessiva disinvoltura la strada che per Vigonovo porta a Castello, ma quando fui a metà del rettilineo, tutto in salita nelle praterie, sia per le raffiche del vento con pioggia battente, sia per il carico male assestato sul fragile e poco scorrevole veicolo, sia per le emozioni di quei giorni, mi sentii venir meno e incapace di proseguire così al buio assoluto. Nascosi allora un bidone di benzina in una delle tante buche scavate ai margini della strada per ricavare la ghiaia occorrente alla manutenzione della stessa. E impegnai una strenua lotta col vento gelido che mi lacerava il viso, vincendo la fatica con la visione della prossima meta. Girata la curva al bivio per Roveredo, misi la prua del mio scheletrico trabiccolo verso il monte e mi sentii meglio, anche perché la via segna colà un leggero declivio fino al torrentello Cavrezza, che scorre parallelo alle colline. Ma giuntovi, mentre stavo per riprendere lena e vincere l'ultimo tratto, prima in lieve e poi in marcata salita, mi mancarono improvvisamente le forze e mi vidi costretto a nascondere sotto alcuni arbusti anche la seconda latta di benzina. Spinsi allora per breve tratto la bicicletta all'inizio della forte salita, però dovetti abbandonarla e procedere protendendo il peso del corpo in avanti per trarne vantaggio. In tali condizioni valicai il colle in piazza e infilai la discesa che conduce a casa mia sull'altro versante. Entrato in casa, caddi accasciato su di una seggiola tra lo sbalordimento dei familiari che mi si aggiravano intorno per avere notizie. Ricordo la trepida carezza di mia moglie e il suo dolce sorriso che tradiva l'interna emozione, mentre con i suoi ineguagliabili occhi azzurri chiedeva al mio animo ciò che le poche parole non riuscivano a dire. Sia per il conforto che ne provai, sia per il tepore dell'ambiente che mi riscaldò le ossa, sia per la gioia di vedermi circondato dalla premurosa attenzione delle persone a me più care, dopo pochi istanti ripresi la mia personalità e mi sciolsi nella narrazione degli avvenimenti e del pericolo che ci sovrastava, per cui occorreva disporsi a partire tutti. La mia auto giaceva abbandonata in un'aia, non ricordo per quali guasti, sin da quando ero stato richiamato alle armi dopo la parentesi invernale di cui ho detto. Si ricercò subito un meccanico per ripararla. Frattanto fu portato in tavola un bell'arrosto di vitello che avrebbe fatto gola a chiunque, ma nessuno di noi si sedeva. I miei andavano su e giù per predisporsi alla partenza. Mio padre, più degli altri emozionato, e causa della sua incalzante arteriosclerosi, mi interrogava su tutti i particolari, sulla casa di Udine, su come l'avevo lasciata, se avevo ben chiuso porte e finestre. Avvicinatomi alla tavola imbandita, preso da fame morbosa, attaccai l'arrosto, continuando a nutrirmi mentre parlavo e parlavo senza fine. Nessuno dei miei, che si alternavano presso di me, osò farmi la minima osservazione al riguardo, né io mi accorsi che stavo divorando la cena di tutti. Ingollato così l'arrosto, il piatto da portata rimase pulito. Mio padre, che osservava incuriosito la mia famelica voracità, passato in cucina con tono desolato, avvertì che avevo mangiato tutto. Solo allora mi avvidi della sconvenienza che avevo compiuto per effetto della mia agitazione. Cercai di giustificarmi, spiegando che avevo commesso inavvertitamente il mio peccato di gola, incolpando per ritorsione tutti di non avermi avvertito, ma essi si misero a ridere in curioso contrasto con la desolazione che avevano recato le mie notizie. Fu improvvisata un'altra cena a base di uova che nessuno gradì, tanta era l'angoscia che incombeva. E poiché la notte incalzava e non si era trovato un meccanico e si era accertato che anche due pneumatici erano afflosciati, si decise che io avrei accompagnato i miei genitori, mia moglie col piccino e le due mie sorelle con la carrozza presso i suoceri a Sacile. Da qui sarebbero partiti per ferrovia verso l'interno, diretti possibilmente a Firenze, dove senza dubbio il conte Camillo di Colloredo, amico di mio padre, li avrebbe sistemati in qualche pensione. Però tutti non potevano entrare nella carrozza, allora io mi sarei seduto a cassetta e le mie due sorelle avrebbero preso posto in un altro veicolo lungo che tenevamo per le esigenze agricole, insieme con l'uomo per la guida e con i bagagli. Mio fratello Lorenzo ci avrebbe seguito con l'auto appena riparata. Prima della partenza ci coricammo per qualche ora, ma nessuno di noi riuscì a prendere sonno e alle 2 di notte partimmo al buio assoluto. Quando verso le 4, prima dell'alba, giungemmo a Sacile, pareva che stesse per succedere il finimondo. Sembrava impossibile poterci mettere nella fiumana di veicoli di tutte le specie, dagli affusti di cannone ai carri armati, alle carrette di battaglione, alle automobili militari e private, ai camion, alle carrozze più eterogenee, e fra tutti questi veicoli persone cariche di fagotti e di valigie, in un fragore assordante e in una tavolozza di bagliori. Qualche decina di metri prima del bivio che immette la strada a Viano Sacile nella statale in località San Liberale, ci occorse anche un incidente stradale. Per il carico eccessivo o perché una ruota posteriore non era stata bene imbullonata, questa uscì dal mozzo e si pose di traverso. Di botto il cavallo si fermò. Buon per noi che il cavallo non si mosse, cosicché potemmo scendere senza guai peggiori. Aiutati dall'uomo che guidava la carretta al seguito, ci mettemmo subito all'opera per fissare la ruota. Mio padre, invece, senza che ce ne accorgessimo, si pose in cammino verso la cittadina. Non trovandolo con noi nel buio ancora incombente, lo cercai, chiedendomi affannosamente che cosa potesse essergli accaduto nell'immettersi nella fiumana della strada statale. Pensavo di trovarlo travolto da qualche veicolo. Ogni assembramento più fitto degli altri mi pareva rivelasse come cosa certa il corpo maciullato di lui, quando finalmente fui avvicinato da persona mandata dai miei suoceri per avvertirmi che mio padre era da loro. Trassi un grande respiro, ritornai allora dove avevo lasciato i miei che mi attendevano ansiosamente e proseguimmo con la carrozza riparata e con il secondo veicolo, raccogliendoci rasserenati nella casa dei miei parenti. Poco dopo cominciarono gli addii perché io non volevo ritardare nel rientro a Conegliano di buon mattino. Non fu poco il mio malumore quando, ripresentatomi al comando, seppi che a tutti i militari delle zone soggette all'invasione erano stati concessi più comodi permessi. Prima di partire da Sacile avevo raccomandato ai miei di non indugiare e di andare in stazione al più presto. Paragrafo 11. La morte di mio padre. Seppi con gioia che mia moglie col bambino e le mie due sorelle erano potuti salire sull'ultimo treno in partenza da Sacile e che anche i miei suoceri si erano messi in salvo con altro mezzo. I miei genitori, invece, proprio nell'atto della partenza, erano stati prelevati da mio cognato Colauzzi e condotti nella sua villa di San Giacomo di Vittorio Veneto. Egli aveva deciso di fermarsi con la famiglia, mentre due sue figlie e un figlio erano già da tempo in collegi di Firenze. E pensava che anche i miei genitori si sarebbero trovati a loro agio a casa sua, avendo egli nascosto notevoli approvvigionamenti che riteneva di poter sottrarre alla rapacità dell'invasore. Rimasi deluso quando seppi di questa soluzione. Essa mi tolse la possibilità di rivedere ancora mio padre. Fu tale l'angoscia che provò al giungere dei primi nemici che lo colse una trombosi cerebrale e dopo un mese di torpore, a 76 anni, il 10 dicembre 1917, esalò l'ultimo respiro. Mancò così ai vivi un uomo che aveva dedicato tutto se stesso al lavoro e alla famiglia, retto fino allo scrupolo, risparmiatore fino al centesimo, esageratamente severo con sé e con i figli, tanto da toglier loro quella confidenza mai sufficiente per le piccole e le grandi battaglie della vita. Si spegneva con lui un credente intemerato, un fedele, che nelle contese fra lo Stato e la Chiesa riteneva che questa dovesse prevalere, ma nel contempo, quando lo Stato e la Chiesa riuscivano a trovare un accordo, ne gioiva fino all'esaltazione, e quando vide partire per la guerra, uno dopo l'altro, quattro dei suoi cinque figli, escluso solo il primo perché sacerdote e cura d'anime, non una lacrima lasciò cadere dal ciglio, come non pianse quando due dei suoi figli furono gravemente feriti. La morte del terzo, invece, avvenuta sul Carso, il 16 marzo 1917, lo colpì duramente. A quei giorni risale il suo rapido declino, che in 9 mesi lo portò alla tomba. Paragrafo 12. Il mio rientro al reparto, il nemico fermato al Piave. Attratto dalla memoria di mio padre, ho prevenuto i tempi. Rientrato, come dissi, al mio reparto in Conegliano, il mattino del 30 ottobre, ripresi subito con i colleghi la marcia verso l'interno. Passato il Piave, giungemmo a Treviso. Qui fui incaricato di acquartierare circa 2000 operai, ma non riuscii a fare altro di meglio che chiedere all'autorità ecclesiastica di concedermi il vasto tempio di San Nicolò. Il mio comando prese stanza in 2 casette nei pressi della porta San Tommaso, in una via che si affaccia sulla circonvallazione e che si restringe per raggiungere con altre viuzze il rettilineo di Sant'Artemio. Frattanto eravamo venuti a sapere che il nemico, occupata Udine, avanzava verso Conegliano. La strettoia del ponte sul Tagliamento aveva reso impossibile il deflusso dei civili ed essi erano stati costretti a ritornare sui loro passi. Noi, dopo 2 o 3 giorni, da Treviso passammo a Padova e da qui a Bologna per far posto ai reparti combattenti. A Bologna il mio reparto fu sistemato nel palazzo Scagliarini in via Riva di Reno, una normale di via Galleria, ed ivi rimase per alcuni mesi. Il 6 novembre a Rapallo, in un convegno tra i rappresentanti dell'intesa riunitisi d'urgenza a seguito del rovescio italiano, venne istituito il Consiglio Interalleato di Guerra e deliberato un comando unico. A Peschiera, il 9 novembre, il Comando Unico Interalleato, dopo aver formulata l'ipotesi di un arretramento fino all'Adige, decise di accettare la determinazione del generale Cadorna, decisione precedente al suo esonero, confermata da re Vittorio Emanuele III, di riordinare la difesa sul Piave. Questo fiume rimase invalicato dal nemico, tranne che per una breve puntata sul Montello. Prima di essere sostituito dal generale Armando Diaz nel comando supremo, il generale Cadorna aveva abbandonato il primitivo progetto di attestarsi sul Tagliamento, consolidando invece le truppe sul Piave. Il nuovo comandante generale Diaz poté così organizzare la difesa sulla linea Altipiani-Montegrappa-Piave e salvare il paese. Già alla fine di dicembre 1917 si poteva intravedere il riscatto dal disastro di Caporetto e l'inizio di quella controffensiva che doveva portare l'Italia e con essa gli eserciti alleati alla folgorante vittoria finale dell'autunno 1918. Paragrafo 13. La profuganza della mia famiglia. Non potevo avere pace finché non conoscevo la sorte dei miei congiunti. Finalmente, dopo qualche giorno, venne a Bologna mia moglie, dopo essersi sistemata a Firenze col bambino e le mie 2 sorelle in una pensione poco al di là del Ponte delle Grazie, per merito dell'affettuosa e rincuorante assistenza del conte Camillo di Colloredo Mels. Mia moglie era in pena per me e per i miei genitori, che aveva dovuto lasciare alla partenza per pressioni di mio cognato, e per i suoi, giunti a Bologna, ospiti di loro parenti che li avevano preceduti e che erano alloggiati alla periferia di quella città. Si può immaginare il conforto che provai nel rievocare insieme gli eventi che ci avevano consentito la salvezza. Decidemmo di cercare un alloggio a Bologna. Non incontrai invero difficoltà per la tradizionale ospitalità dei bolognesi che avevo già sperimentato frequentando più di un decennio prima l'università. Infatti in via Parisi, una parallela di via Riva di Reno e che come questa immette in via Galliera, trovammo una signorile abitazione di proprietà del signor Lazzari, anche troppo vasta per noi, però piuttosto umida e fredda per l'inverno incalzante, non essendo possibile far funzionare il riscaldamento. Poiché il mio comando restava a Bologna, trascorsi in famiglia i mesi invernali. Al principio della primavera il mio comando fu trasferito a Firenze e io con esso in attesa degli eventi. Appartenendo ad arma combattente, attendevo di giorno in giorno il mio richiamo al fronte. Ne parlai anche al nuovo capo del nostro comando, colonnello Scalettaris, mentre il colonnello Caroncini era rimasto a Bologna. Ma pur segnalando la mia presenza disponibile, non credetti di inoltrare al reggimento mobilitato espressa richiesta di essere chiamato al fronte, in attesa che il comando disponesse al riguardo. Altra mancata occasione di impegnarmi maggiormente fu quella per la quale non fui raggiunto dalle ricerche di un maggiore che andava assumendo ufficiali disposti a farsi paracadutare in territorio invaso per servizio e informazioni. I miei amici mi comunicarono un giorno che quel maggiore mi ricercava in un luogo di ritrovo al Porcellino, da me frequentato, attesi che egli venisse al nostro comando non avendo il suo indirizzo. Pensavo che la segnalazione fosse derivata dal fatto che conoscevo bene il Friuli occidentale e soprattutto le Prealpi friulane, stante la mia residenza di Casteldaviano. Seppi poi che, avendo quell'ufficiale raggiunto il numero di adesioni richieste, desistette da ulteriori ricerche. Parecchi nostri conterranei furono arruolati in quello speciale corpo di informatori, bene meritando per quel pericoloso servizio. E alla fine della guerra furono premiati anche con medaglie d'oro al valor militare. Io rimasi invece a Firenze, aggregato al mio ufficio che si sistemò in via Mozza, breve via chiusa che si diparte da via De Benci, poco prima del Ponte delle Grazie, e nei pressi trovai una comoda camera all'ultimo piano di un vecchio palazzo. Una lunga scaletta presso la mia camera portava ad una terrazza, da dove si godeva il panorama di tutta Firenze, con i deliziosi colli che la fasciano e con il lungo nastro d'argento dell'Arno intersecato dai suoi magnifici ponti. Valendomi dell'amicizia del collega Vico Fiaschi, sistemai la mia famiglia a Marina di Carrara, in casa di certo signor Vatteroni. Quella spiaggia è distante di qualche chilometro dalla stazione di Ardenza, sulla linea Pisa-Genova, alla quale è collegata da un ampio rettilineo e da un ottimo servizio tranviario che unisce Carrara alla sua marina. Prima di trasferirsi a Marina di Carrara, mia moglie si trattenne qualche tempo a Firenze, lasciando il bambino alle cure di mia sorella a Bologna. Fu allora che, a seguito delle pratiche da noi esperite presso la Pontificia Opera di Assistenza, giunse un biglietto con le domande stampate e le risposte in penna in cui si comunicava la morte di mio padre. Mia moglie ebbe l'attenzione di farmi sapere a mezzo di un mio collega d'ufficio, l'ingegnere Allegrezza, che desiderava parlarmi. Accorsi, e dal suo contegno desolato compresi che aveva gravi notizie da comunicarmi. Gliele chiesi con insistenza ed essa, abbassando il capo, mi disse che si trattava di mio padre. Provai uno schianto, scrissi un biglietto al conte Camillo di Colloredo ed egli venne tosto a trovarmi e a confortarmi. Dopo che la mia famiglia era passata a Marina di Carrara, ebbi la possibilità di raggiungerla, alcune volte con permessi, altre deviando da alcuni miei viaggi per servizio. Vi trovavo, come si può immaginare, conforto e calma riposante. A causa della brevità dei soggiorni, mi abbrustolivo al sole incautamente, riportando scottature dolorose che mia moglie mi leniva con appositi preparati. I miei abitavano una casetta modesta lungo il corso principale del paese. La spiaggia di quella marina è splendida, tra il mare azzurro e le Alpi Apuane, dalle vette candide, che se non hanno le rifrazioni rossastre delle Dolomiti, hanno il biancore delle altre Alpi e aspetti così aspri e rocciosi da farle appunto assomigliare alle nostre montagne, di cui sentivamo una indicibile nostalgia. Verso la fine di settembre mi ammalai di febbre spagnola, che allora infieriva nel paese. Dovetti stare a letto per quasi un mese, assistito da mia moglie che aveva lasciato le cognate col bambino a Marina. Fui curato da un bravo medico, nostro conterraneo, il dottor Faleschini di Codroipo. Un giorno anche mia moglie si sentì presa dalla febbre, ma per fortuna il male svanì nella stessa giornata, togliendo da una ragionevole preoccupazione la padrona di casa. Si temeva il propagarsi di quella infezione che in quei giorni mieteva vittime ovunque. Cercammo un altro appartamento per farvi venire le mie sorelle col fanciullo e trovammo da collocarci quasi di fronte, sempre in via De Benci, al quarto piano, presso una signora molto gentile e premurosa, per quanto amareggiata da non so quale disavventura familiare. Paragrafo 14. Vittoria, Vittoria. Ci eravamo appena ambientati nella nuova residenza quando il mattino del 31 ottobre mia sorella Lucia, reduce dalla fila per avere le poche decine di grammi di carne consentite dalla tessera, si attaccò al campanello dell'ingresso a terreno e prese a suonare, premendo disperatamente il bottone così da farci accorrere e affacciare alla tromba delle scale. Frattanto aveva iniziato la salita con tale impeto da dover sostare più volte per prendere fiato, gridando frasi monche che non riuscivamo a comprendere. Qualche cosa di grande doveva essere successo. Finalmente, prima ancora che ci raggiungesse, apprendemmo che il nostro esercito aveva travolto le linee nemiche sul Piave e avanzava in direzione di Vittorio Veneto. Al cedimento della Bulgaria aveva risposto in pieno lo slancio dei nostri soldati e ormai l'Italia teneva in pugno la vittoria che vendicava Caporetto e spianava la via del successo finale ai nostri alleati. Rimanemmo tutti come presi da un fremito di commozione e ci abbracciammo senza proferire se non parole inconcludenti. Il nostro pensiero, riandando agli eventi trascorsi, corse a mia madre che dopo la morte del marito senza dubbio ci attendeva con ansia. Paragrafo 15. Mio rientro a Udine. Benché la febbre spagnola non mi avesse ancora lasciato del tutto, accorsi a Bologna, dove tenevo in una specie di antro la mia vecchia vettura Fiat, in disarmo. Con essa, riparata alla meglio, mi spinsi con mio fratello Lorenzo, ancora in licenza di convalescenza, alla volta di Udine, raggiungendo San Giacomo di Vittorio Veneto il 3 novembre e Udine il 4, attraverso i torrenti sui quali le truppe avevano improvvisato ponti nei tratti dove scorrevano le acque. A San Giacomo abbracciammo nostra madre, serena nonostante le vicende trascorse, e confortammo lei e i parenti. A Sequals raggiungemmo mio fratello Don Marco, che aveva corso tragici pericoli, e da Pingo era divenuto magro e sottile come in gioventù. A Udine giungemmo la sera del 4 novembre e trovammo la cinta daziaria abbandonata, la città semideserta e saccheggiata. La nostra casa era invece in ordine, perché la domestica Maria della Picca, dopo essere stata a Vittorio Veneto presso i miei genitori, poco dopo la morte di mio padre aveva voluto ritornare a Udine per salvare il salvabile dell'abitazione. Le riserve alimentari erano sparite ad opera dei vicini e ragionevolmente prima che venissero rapinate dagli invasori. La nostra cara Maria, felice di rivederci sani e salvi, mi consegnò tosto un migliaio e più di fiorini che costituivano le indennità di occupazione di funzionari di polizia austriaca installatisi nella nostra dimora. Tornando al mio arrivo a Udine, la città mi fece un'impressione penosa, strade semideserte, porte infrante, guasti ovunque, desolazione assoluta, ma soprattutto figure sparute di cittadini che portavano i segni dei patimenti subiti e delle privazioni continue. Assolsi il mandato affidatomi di rioccupare l'ufficio delle fortificazioni in testa a via Porta Nuova, dove sistemai alcuni soldati di guardia, dopo che intrapresi la via del ritorno non senza essermi procurato per la famiglia un bel pezzo di manzo, quale non avevo visto da prima dell'invasione. Ripercorsa la strada per la quale ero venuto, a Vittorio lasciai l'automobile, alquanto scassata, e mi servii del treno per tornare sollecitamente a Firenze. Da qui ricondussi la famiglia a Bologna, dove i parenti di mia moglie erano rimasti in permanenza. Pagina 119.